Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. È iniziato a Tenerife lo sbarco delle persone a bordo della nave di crociera in cui si è sviluppato il focolaio di Hantavirus. L'operazione ha creato tensioni tra il governo spagnolo e le autorità locali delle Canarie. Poi Madrid ha imposto il suo volere. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le violazioni sono ripetute con decine di persone uccise. Nei Grigioni è scontro sulle naturalizzazioni tra il comune patriziale di Roveredo e Coira, che pensa al suo commissariamento. Lo sport calcio alle 14, Lugano ospita il San Gallo, in gioco c'è il secondo posto in classifica dietro ai campioni del Thun. Sono dunque in corso le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera Ondius, arrivata questa mattina a Tenerife. A bordo c'erano ancora 147 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio di diverse nazionalità. Il loro disimbarco richiede complessi preparativi e ha suscitato un aspro conflitto tra il governo centrale spagnolo e le autorità delle Canarie. A che punto sono le operazioni? Sentiamo il nostro collaboratore dalla Spagna, Mario Magarò.
Con un ritardo di circa 2 ore sulla tabella di marcia, questa mattina è iniziato lo sbarco degli 88 passeggeri della nave da crociera Ondius, giunta nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle prime luci dell'alba. Dopo che il personale del Ministero della Sanità spagnolo ha espletato le operazioni a bordo della nave per accertare che tutti gli occupanti fossero asintomatici, è iniziato ufficialmente lo sbarco. I primi ad abbandonare la nave sono stati 14 spagnoli, seguiti via via dalle altre persone a bordo, divise per nazionalità. Dei 60 membri dell'equipaggio, da sottolineare che rimarranno a bordo dell'Ondius solo 17 filippini, incaricati di condurre la nave fino a Rotterdam, dove sarà disinfestata. Una volta toccata la terraferma, i primi passeggeri sono stati poi trasferiti in bus all'aeroporto sud di Tenerife, secondo uno schema che si ripeterà per tutte le persone a bordo della nave. Ad attenderle sulla pista ci sono aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza, incaricati di riportarle a casa, dove saranno poi messe in quarantena per alcune settimane. Ed anche i voli sono divisi per nazionalità dei passeggeri. Ed è previsto che l'ultimo decolli nella giornata di domani, diretto verso l'Australia.
Gli abitanti delle Canarie temono che il virus possa diffondersi localmente. Tutto questo ha provocato un braccio di ferro tra il governo centrale e le autorità locali. Come si è risolto?
Nel momento in cui Madrid ha confermato che sarebbe stata l'isola di Tenerife ad accogliere lo sbarco dei passeggeri dell'Ondius, è scoppiata fortissima la polemica tra popolazione ed istituzioni locali dell'isola e governo centrale. Una polemica che ha portato ad un cambio del piano inizialmente previsto. Infatti l'Ondius, come puntualmente avvenuto stamattina, quando la nave ha raggiunto effettivamente Tenerife, non ha attraccato nel porto di Granadilla, che sin dall'inizio è stato il punto prescelto per le operazioni di evacuazione, ma la nave ha piuttosto gettato le ancore a poche centinaia di metri dalla banchina, questo per evitare un contatto con la terraferma. Nonostante quindi un cambio che è venuto in sostanza incontro alle richieste e alle esigenze locali, nel corso della notte l'intera operazione ha rischiato di andare a monte per l'opposizione del presidente regionale delle Canarie, Calvico, che ha detto no, che ha negato l'autorizzazione allo sbarco dei passeggeri dell'Ondius per non aver ricevuto garanzie in merito all'immediato rimpatrio verso i rispettivi paesi di provenienza di tutti i passeggeri dell'Ondius. Questo ha portato ad un violentissimo scontro istituzionale con Madrid, che ha finito col far valere tutto il suo peso, tutta la sua gerarchia istituzionale, imponendo lo sbarco dell'Ondius e quindi che l'operazione andasse a buon fine così come era previsto e stabilito.
E ora parliamo della situazione in Libano, dove nonostante sia in vigore un cessate il fuoco da quasi un mese, gli scontri tra Israele e Hezbollah non si sono di fatto fermati e si contano decine di vittime. Gli scontri interessano soprattutto il sud del Libano, dove l'esercito israeliano afferma di colpire infrastrutture militari di Hezbollah, la milizia e partito politico legata all'Iran. Michele Giorgio, nostro collaboratore per la regione. Cosa sta accadendo?
Beh, Libano sicuramente la tregua continua ad essere solo una parola. Israele infatti, come avete ricordato, continua a condurre pesanti raid aerei sostenendo di voler impedire ad Hezbollah di ricostruire le sue capacità militari. Per il movimento sciita, che è alleato dell'Iran, lo ricordiamo, ed una parte anche delle autorità libanesi, invece questi attacchi rappresentano una violazione aperta dell'accordo. La partita in atto è delicata perché da un lato il governo Netanyahu mostra i muscoli in Libano e non rinuncia all'uso della forza anche per compensare i risultati ritenuti da più parti modesti rispetto alle aspettative dell'attacco che Israele e Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran il 28 febbraio e nelle settimane successive. Dall'altro lato Hezbollah, pur provando ad evitare la ripresa di un conflitto ampio, fa di tutto per presentarsi agli occhi della sua base in Libano come una forza di deterrenza contro Israele. Di fronte a ciò non è chiaro che destino potranno avere i negoziati indiretti in corso a Washington tra rappresentanti libanesi e israeliani sostenuti dagli Stati Uniti. I colloqui non hanno fatto passi in avanti significativi ed in ogni caso, anche se il governo di Beirut decidesse di andare ad una trattativa concreta con Israele, è difficile immaginare che possa concludere un accordo con Tel Aviv avendo l'opposizione di Hezbollah.
Michele Giorgio in collegamento in diretta. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro diverse aziende cinesi accusate di aver aiutato l'Iran durante la guerra. Si tratta soprattutto di società attive nel settore satellitare che avrebbero fornito immagini utilizzate dall'esercito di Teheran per colpire le forze statunitensi in Medio Oriente. L'episodio crea nuove tensioni tra Washington e Pechino pochi giorni prima dell'atteso vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Useremo tutti i mezzi per colpire chi aiuta la base militare dell'Iran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato così le sanzioni imposte da Washington contro svariate entità accusate di supportare le operazioni belliche di Teheran, coinvolte diverse aziende cinesi, tra queste The Earth Eye, che gestisce stazioni terrestri satellitari. Secondo il Financial Times, l'Iran ha acquistato un satellite dalla società cinese già a fine 2024. L'operazione sarebbe avvenuta con una consegna in orbita, che consente di trasferire il controllo dopo il lancio del satellite stesso, sfuggendo dunque ai canali tradizionali di vendita. Washington sostiene che il satellite sia stato usato per osservare siti militari americani pochi giorni prima che fossero colpiti. Sanzionata anche Mizar Vision, che da febbraio in poi ha pubblicato sui social cinesi diverse immagini satellitari di aerei da guerra americani in una base israeliana, ma anche di navi militari e sistemi di difesa missilistica schierati nella regione. Le immagini proverrebbero in realtà da satelliti occidentali, ma le elaborazioni tramite intelligenza artificiale della startup cinese trasformerebbero i dati in possibile intelligence operativa. La Cina, sinora in apparenza equidistante tra Teheran e i paesi del Golfo, ha smentito ripetutamente il supporto militare all'Iran. Fin qui lo stesso Donald Trump aveva smorzato le accuse dicendo che Xi Jinping gli ha garantito il non invio di armi. Le nuove sanzioni si aggiungono però a quelle della scorsa settimana contro 5 aziende coinvolte nel commercio di petrolio iraniano. Il tutto peggiora il clima tra le due potenze, proprio alla vigilia dell'atteso vertice tra Xi e Trump, previsto tra giovedì e venerdì nella capitale cinese.
Ora la vicenda dei permessi di residenza rilasciati a persone in seguito arrestate poiché presunti mafiosi in Mesolcina, che potrebbe avere conseguenze per il comune patriziale di Roveredo. I vertici di quest'ultimo, scioccati da quanto accaduto lo scorso mese di marzo, avevano infatti affermato di riflettere su una possibile sospensione dei processi di naturalizzazione, che sono di loro competenza, nel caso in cui il governo non li avesse sostenuti maggiormente nel loro lavoro. Il blocco da parte del patriziato non c'è stato, ma le misure adottate non sono piaciute a Coira, tanto che il governo minaccia ora di commissariarlo. Manuele Ferrari ne ha parlato con il presidente Aurelio Troger. Sentiamo.
Cominciamo dalla situazione attuale.
Noi abbiamo indetto un sciopero dello zero, questo significa che le naturalizzazioni sono state rallentate, ma abbiamo proseguito sui casi, diciamo, che funzionano e che non hanno dei problemi.
Si parla di una mancanza di fiducia al momento da parte vostra nei confronti del governo. Voi vi siete rivolti da subito a Coira, qual è stata la loro reazione?
Noi abbiamo scritto una lettera al consigliere di Stato Paes chiedendo anche una verifica di tutta la procedura per valutare queste naturalizzazioni, ma il problema principale è il permesso di soggiorno B, che in grigio lo rilasciano con certa facilità. Abbiamo richiesto anche un incontro, che non è mai stato fatto, abbiamo fatto anche delle richieste ben scritte. Questa non è una critica nei confronti del cantone, ma è unicamente per fare un miglioramento di tutte le cose, visto che in Mesolcina Calanca abbiamo questo problema con la mafia, che le possibili persone potrebbero in un futuro anche ricevere un passaporto svizzero.
Risposte concrete alle vostre richieste non ne sono ancora arrivate, ma comunque avete ricevuto posta.
Sì, noi abbiamo ricevuto appunto sabato una lettera e loro hanno preso in esame una misura di vigilanza, potrebbero attuare la cosa senza averci sentito, e questo ci fa specie che il cantone si libera così unicamente con una lettera, dandoci la possibilità di rispondere 10 giorni.
Tempi ridotti dunque per prendere posizione. La domanda però si pone: il patriziato con il suo agire ha mancato i suoi compiti?
Noi abbiamo fatto tutte le procedure delle naturalizzazioni che erano da verificare. Chiaramente che lo sciopero zero è una riduzione sui casi problematici. Le casistiche che hanno tutte le carte in regola, si procede anche nel rispetto delle persone che hanno chiesto, perché sarebbe anche una mancanza di rispetto a queste persone.
Il commissariamento del patriziato di Roveredo resta però per il momento all'orizzonte, non sarebbe la prima volta e, ironia della sorte, lei era già stato coinvolto in passato.
Esatto, nel 2022 sono stato nominato da parte del governo commissario governativo per poter trainare il patriziato da una forte crisi che c'era. Lì mi sono impegnato su tutti i fronti, che sono riuscito a ristabilire l'equilibrio del patriziato di Roveredo, e adesso stiamo lottando unicamente per una situazione che secondo me è molto chiara. Per evitare queste discussioni anche pubbliche, se ci si poteva sedere a un tavolo, discutere con il consigliere di Stato. E sicuramente da parte nostra c'era l'intenzione di collaborare, però ritengo ridicolo che ci si trova a questo punto ad avere un dipartimento di riferimento che non vuol comunicare col patriziato di Roveredo.
Ancora dai Grigioni per parlare di un progetto visionario che è già realtà. Si tratta di E-Smile, la bicicletta con guida autonoma progettata e costruita dalle scuole comunali di Poschiavo, che presto sarà open source. Tutti i dettagli di progettazione e di costruzione dunque disponibili online. Il progetto è stato premiato nei giorni scorsi al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. Da istituzioni di rilievo ne cito alcune: l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, la Confederazione Svizzera e la Commissione Svizzera per l'UNESCO. Ce ne parla Antonio Marsetti.
Grande emozione per le classi prime del grado secondario 1 di Poschiavo, che si sono aggiudicate il prestigioso concorso nazionale Educhi 2025-2026 grazie al progetto Olimpink, con il quale è stata realizzata E-Smile, una bicicletta a stabilità aumentata concepita per abbattere le barriere della disabilità. Il telaio in bambù, i giunti stampati in 3D, la tecnologia al servizio dell'accessibilità, questo ha convinto la giuria di Ginevra. Il mezzo è stato progettato e costruito per permettere ad Arianna Giovanoli, paratleta della Val Bregaglia, di gareggiare ai National Summers Games di Special Olympics, che si terranno a Zugo dal 28 al 31 maggio 2026. La direttrice delle scuole poschiavine, Sabina Paganini.
Un progetto che ha unito praticamente il Grigione italiano, dalla Mesolcina alla Bregaglia alla Val Poschiavo. Siamo felici del risultato. La soddisfazione più grande però la portiamo a casa grazie ai ragazzi, perché hanno vissuto un periodo molto intenso, ricco di collaborazione, di confronti, di esperimenti.
Un progetto nato dalla collaborazione tra le scuole di Poschiavo, l'associazione Movimento e un artigiano valtellinese, spinto dal desiderio di realizzare bici in grado di permettere a chiunque nel mondo di muoversi sulle due ruote. Una visione, se si vuole, folle, che a Poschiavo è diventata realtà anche grazie a questo artigiano. Daniele Rinaldi.
Non si parla di guida assistita, si parla di guida autonoma. Questo è un passo epocale dal punto di vista della mobilità. Nessuno si è spinto a tanto. Questo processo con i ragazzi ci sta portando a costruire un progetto completamente open source, dove tutti potranno andare a scaricare quello che gli servirà, dove tutti potranno entrare, modificare e migliorare il progetto. E la guida autonoma di E-Smile migliorerà con tutto questo training di dati.
Esmail quindi è solo il primo step di un processo che si annuncia ancora lungo e soprattutto contagioso, visto che anche le scuole di Roveredo hanno partecipato raccogliendo fondi. Iosi Battaglia, responsabile il movimento di Poschiavo.
Noi il primo obiettivo l'abbiamo già raggiunto, è l'integrazione, è vedere Arianna sorridere, vedere i ragazzi che conoscono Arianna, e qua siamo già contentissimi.
Ma quali sono le caratteristiche di questa bicicletta? Ce le illustrano due degli studenti che hanno partecipato alla progettazione e alla realizzazione, Maria Menghini e Mattia Godenzi.
Lo sterzo ha davanti due ruote per la stabilità della bicicletta.
Arianna ha dei problemi di postura, allora per aiutarla a essere stabile gli abbiamo aggiunto come una cintura.
Ha dei sensori che permettono alla bicicletta di fermarsi nel caso incontri un ostacolo. Dietro ha la batteria, appunto, per far funzionare tutti i sensori.
Sensori, Mattia, che sono collegati a?
A una telecamera che può vedere tutti gli ostacoli che si trova davanti a Arianna.
E ora siamo al nostro tradizionale sguardo sui domenicali, dove si parla ampiamente dello scandalo della clinica di cardiochirurgia zurighese, dell'inchiesta amministrativa indipendente Maria Iannuzzi, che ha evidenziato gravi carenze e un eccesso di morti tra il 2016 e il 2020.
Sì, il Sonntagsblick si chiede dove siano finiti i milioni legati a questo scandalo. Al centro c'è Francesco Maisano, accusato di aver promosso dispositivi come il Cardioband, poi rivelatisi problematici, ma che hanno generato centinaia di milioni. Lo stesso Maisano avrebbe ricavato profitti significativi. Ma l'Università di Zurigo e l'ospedale non hanno incassato nulla, pur avendo messo a disposizione struttura e lavoro. Non è chiaro se per scelta di Maisano o per mancanza di controllo delle istituzioni. La NZZ Sonntag rivela che il controverso Cardioband non è stato utilizzato solo a Zurigo. Questo anello artificiale per la riparazione delle valvole cardiache è stato impiegato anche all'Inselspital di Berna. È stato impiantato 36 volte senza decessi sospetti, ma con verifiche interne in corso. Il caso solleva dubbi sui legami tra medici e industria ed è per questo che il Consiglio federale vuole vietare incentivi finanziari ai medici, mentre le organizzazioni dei pazienti chiedono ora più trasparenza, un registro pubblico in cui i medici sono tenuti a dichiarare i propri interessi economici. E riguardo all'informatore che ha dato il via alle indagini sulle irregolarità, l'attuale direttrice dell'ospedale universitario di Zurigo, in un'intervista rilasciata alla Sonntag Zeitung, lo ringrazia. Merita tutto il nostro rispetto, ha dichiarato, non commenta però il suo licenziamento perché precedente al suo mandato.
E quanto accaduto in questa clinica di cardiochirurgia può minare la fiducia verso il sistema ospedaliero. È stato affrontato questo aspetto?
Sì, Le Matin Dimanche ha intervistato René Petre, coautore del rapporto d'inchiesta. Petre invita alla calma, a non avere paura, assicura che in Svizzera si svolge un buon lavoro, che quanto successo a Zurigo è un'eccezione e non deve gettare una cattiva luce su tutto il resto. Ha inoltre respinto l'idea di omertà nel mondo medico, si tratta, affermato, di un caso estremo che in Svizzera non avrebbe precedenti.
E la settimana appena trascorsa è stata, Maria, anche la settimana di Swiss, e con questo concludiamo.
Sì, l'NZZ Am Sonntag torna su Swiss con un'intervista al suo direttore, concentrandosi sulle misure di risparmio che toccano il personale di terra. L'obiettivo è di ridurre del 10% il personale amministrativo, ma senza licenziamenti. Si punta sulle partenze volontarie e su incentivi finanziari. La misura è giustificata dall'aumento dei costi, dal carburante alla manutenzione alle tasse ambientali. Nel gruppo Lufthansa è previsto un taglio del 20% dei costi amministrativi, mentre Swiss resta per ora al 10%.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.